Cinemagando, il podcast di cinemio.it.
Eccoci qua, benvenuti a Cinevagando, puntata del 19 gennaio. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia per i prossimi 40 minuti. Questa puntata è tutta dedicata interamente al cinema italiano. Vi ricordo i nostri contatti, innanzitutto il nostro sito che è www.cinemio.it, che è un po' la nostra base di partenza per il cinema, e poi anche su Facebook siamo presenti con la nostra fanpage, quindi potete mandarci messaggi, potete anche scriverci alla nostra mail che è info@cinemio.it e infine il nostro Cinevagando, questo nostro podcast che potete scaricare sia su iTunes ma anche sul nostro sito. Partiamo dunque per questa nuova puntata e affidiamo il compito per i nostri titoli d'inizio alla nostra voce.
Ciao a tutti! Ecco per questo nuovo appuntamento, sono ancora qui! Allora, in questa puntata inauguriamo una nuova rubrica che si occuperà del cinema italiano degli anni 30 e degli anni 40. A presentare questo nuovo appuntamento, Francesca Varile. Cinemio Awards 2011. Quali sono le pellicole più amate del pubblico di Cinemio? Ecco a voi la speciale classifica commentata da Mr. K, il nostro critico senza peli sulla lingua. Con Antonella Molinaro parleremo delle uscite di ACAB, Sleeping Around e dell'anteprima del Bar International Film Festival del 2012. Intervista a Stefano Simone, regista emergente del nuovo cinema italiano. Buon ascolto a tutti, ciao!
Nasce il giornale Luce, che arriva nei cinema quasi ogni giorno.
Inauguriamo in questo podcast una nuova rubrica che si occuperà di cinema italiano degli anni 30 e degli anni 40. A presentare questa rubrica una nuova collaboratrice di Cinevagando, che è Francesca Varile, a cui passo la linea.
Io volevo cominciare a parlare del cinema in relazione in particolare con il periodo fascista in questo momento. Dunque, anzitutto dobbiamo dire che Mussolini apprezzò immediatamente questa, diciamo, nona musa, cioè la musa cinematografica, tanto da poi creare Cinecittà e anche da relazionarsi molto con l'Istituto Luce, che fu creato nel 1923 inizialmente per la produzione di documentari e cinegiornali. L'Istituto Luce infatti, diciamo che è visto come un fenomeno propagandistico fondamentale per i successi e le imprese dell'Italia fascista. All'inizio ovviamente i cinegiornali erano muti. Poi successivamente, grazie all'avvento del sonoro, le parole cominciarono a essere pronunciate con una certa enfasi e anche la musica, particolarmente imperiosa, acquistava grande importanza per sottolineare le immagini e per anche le parole del duce. Ora, a parte questo mezzo semplicemente documentaristico, anche il cinema in sé per sé fu particolarmente apprezzato in questo periodo. Il primo film non muto della cinematografia italiana è dedicato a una canzone, Solo per te Lucia. È una storia ispirata appunto a una canzone ed è un drammone, perché si tratta della solita ragazza abbandonata che poi trova l'amore. Però molte altre pellicole successivamente furono lanciate e fondamentalmente volevano stendere le basi su quello che voleva essere la politica del periodo, ovvero sia donna destinata alla riproduzione, uomo forte e famiglie, fondamentalmente numerose, anche se magari la cinematografia in sé non dava questo spunto, si poteva vedere nello sfondo queste famiglie numerose, soprattutto c'erano molte scene di gente che lavorava, che cantava, per appunto dimostrare come il regime fascista era incentrato sul lavoro di campi, su persone operose. Genere che sviluppò nel periodo è il cosiddetto genere dei telefoni bianchi. Di che cosa si tratta? Telefono bianco perché c'era sempre un telefono nello sfondo, e perché si trattava di film che erano abbastanza al di fuori della società del periodo, perché in genere i protagonisti erano dei borghesi. Le protagoniste potevano essere o delle ragazze particolarmente avvenenti, oppure delle brave ragazze, delle studentesse, che poi però regolarmente trovavano il bravo giovane, si sposavano e quindi erano destinate ovviamente a dare figli alla patria. Possiamo trovare però delle pellicole un po' diverse, tipo Quattro passi fra le nuvole. Quattro passi fra le nuvole è una pellicola che vede come protagonisti Gino Cervi, che anche se non aveva un physique du rôle, perché piuttosto robusto, non molto alto, era comunque uno degli attori più usati in questo periodo, e la giovane Alida Valli. Quattro passi fra le nuvole noi lo possiamo ricordare perché diciamo circa 15-16 anni fa c'è stato un remake americano con Keanu Reeves, più o meno la base era la medesima, perché Keanu Reeves interpretava il ruolo di un sapeva, il titolo era Il profumo del mostro selvatico, era un commesso viaggiatore che incontra una ragazza che è stata abbandonata dal fidanzato dell'incinta e si finge suo marito, perché questa ragazza va in famiglia e non sa come fare per dire della sua gravidanza. La stessa cosa avviene in questo film appunto di Carlo Ludovico Bragaglia, che è uno dei registi più famosi del periodo. La protagonista Lida Valli è incinta, incontra in corriera, mentre sta andando verso il paesello, questo commesso viaggiatore e chiede al commesso viaggiatore di fingersi suo marito. Però, e qua c'è la particolarità, il commesso è sposato e quindi alla fine la ragazza è costretta a rivelare ai genitori la verità. E, mentre invece nel film successivo americano, Il profumo del mostro selvatico, succede che Keanu Reeves sposa alla fine la ragazza sedotta e abbandonata.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà.
Altri film abbastanza interessanti del periodo sono il mitico Mille lire al mese, che vede come protagonisti sempre Alida Valli e Osvaldo Valente. Osvaldo Valente è uno degli attori che si affermano molto nel periodo fascista, tra l'altro ha avuto un tragico destino, perché è morto nel 1944, ucciso dai partigiani. Infatti aveva scelto insieme alla sua compagna Luisa Ferita di andare nella Repubblica di Salò, perché in quanto cocainomane solamente seguendo i fascisti era in grado di potersi rifornire di droga. Tra l'altro due o tre anni fa c'è stato un film con Monica Bellucci e Luca Zingaretti, che ha ricordato questa coppia tragica della cinematografia fascista. La tua donna recitarti fa.
Ringraziamo Francesca Barile.
Un saluto a tutti e un felice anno nuovo.
E diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo podcast per la seconda parte del cinema italiano degli anni 30. Parliamo ora di Cinemia Awards 2011, il sondaggio lanciato dal nostro sito cinemia.it per scegliere i migliori film del 2011. A commentare con me i film che secondo i nostri lettori hanno segnato l'anno appena trascorso c'è Mr. K, il nostro critico. Salve Mr. K!
Ma sì, vediamo sti premi che i nostri ascoltatori, i nostri lettori hanno scelto per il film del 2011.
E cominciamo subito dal miglior film. Secondo i nostri lettori il miglior film è Il Cigno Nero di Darren Aronofsky. Lei l'ha visto questo film, Mr. K?
Ma Cigno Nero? No, non l'ho visto.
E come non l'ha visto?
Vabbè, ce l'avevo da fare. Non l'ho visto. Vabbè, sono contento che ha vinto, ma non l'ho visto.
Vabbè, magari lo recupererà. La prossima categoria che andiamo così simbolicamente a premiare è quella per il miglior attore, che secondo i nostri ascoltatori e lettori è Sean Penn.
Sì, Sean Penn, grande attore, l'ex marito di Madonna, un altro buttaniere.
Ma no, buttaniere, ancora. Allora, per quali film viene premiato Sean Penn?
Sì, due film, che so, Tree of Life, una noia.
Ma come una noia?
Mamma mia.
Ma no, è bellissimo.
Tre ore di film, non si vede niente, non si capisce niente.
Ma non è vero.
E invece il secondo
sì.
È This Must Be the Place,
sì, Sorrentino. Ecco.
Mi è piaciuto, sì, quello mi è piaciuto. Oh, si vedeva un po' male quando l'ho scaricato, ma mi è piaciuto.
Certo, magari se va al cinema a vederli è molto meglio, eh.
Vabbè, lo sapete, ormai io scarico.
Allora, veniamo invece al premio per la migliore attrice.
Oh, sì, veniamo all'attrice, va, che è la parte più importante di questo premio.
Certo.
Chi ha vinto?
Allora, ha vinto Charlotte Gainsbourg per il film di Lars von Trier, Melancolia.
Ah, sì, mi piace la Gainsbourg, è veramente bella, bella, bella.
Sì,
bella.
Oltre che bella è anche brava, infatti ha vinto per il film di Lars von Trier, Melancolia.
Sì, Melancolia, sto film di Lars von Trier,
sì.
Sto pazzo furioso,
sì, un po' così.
Sulla fine del mondo, sì. Sto pianeta che si avvicina, poi si allontana, poi si avvicina.
Beh, vabbè, non è proprio così. E com'è il film?
Ma il film non niente di che, ma la Gainsbourg certo. È veramente la gnocca.
Ho capito, ma insomma.
Vabbè, oh, a me mi piace.
Allora, andiamo avanti perché c'è il premio per la miglior sceneggiatura.
Sì, la sceneggiatura è importante perché altrimenti come si fa a capire come si fa il film?
Certo. Quindi chi ha vinto?
E non so chi ha vinto.
Ma vabbè, lei non sa niente, glielo dico io, insomma, chi ha vinto. I nostri lettori hanno decretato la vittoria per George Clooney, Grant Heslov e Bo Willimon per Le Idi di Marzo.
Ah, ancora ste Idi di Marzo?
Sì.
Eh sì, con George Clooney, scritto da George Clooney, girato da George Clooney,
sì.
Fatto tutto lui.
Un po' tutto
vabbè,
suo questo
ha vinto
film,
pure
sì.
La sceneggiatura,
sì, certo,
vabbè.
Un po' tutto suo questo film. Adesso invece parliamo del premio per la regia.
Sì, la regia è una parte importantissima del film, perché
sì,
il regista col suo occhio critico
che
guarda
fa?
Dentro la telecamera.
Vede.
E capisce che cosa può funzionare, che cosa può far fare per i soldi, eccetera eccetera.
Bene, vuole dire lei chi ha vinto questo premio per la migliore regia del 2011?
Sì, lo dico io, abbiamo tre registi.
Sì, tre registi.
Sturkulov, che non lo conosco, ha fatto sto Faust.
Faust.
Sto film qua su Faust. Beh.
Vabbè, non l'ha visto.
Poi ci sta Nicolas Refn.
Sì.
Sto cognome che non si capisce, Refn.
Refn.
Che ha fatto sto film, bellissimo, l'ho
visto,
si chiama Drive. Sì, interessante, la notte, la macchina, guida, i ladri, bello, bello.
Vabbè, sempre
e
molto...
Poi ancora sto cigno nero, sto
sì.
Aronofsky.
Ancora Aronofsky.
Che non l'ho visto sto cigno.
Lo vedrò. Certo. Oh, e ora passiamo all'ultima categoria che volevamo premiare così simbolicamente, che è quella del film italiano.
Oh, vediamo chi ha vinto per il film italiano, va. Chi ha vinto? Ha vinto Pieraccioni?
No, non ha vinto Pieraccioni.
E chi ha vinto? Ha vinto Natale a Cortina? No.
Ma non ha vinto Natale a Cortina. No, ha vinto Habemus Papam, il film di Nanni Moretti.
Ah, Habemus sì. Papam.
Ti fa l'eco?
Sì, faccio l'eco, no? Sì, sto film di Moretti, interessante, più che altro perché giocano a sta palla, giocano
quella è solo una parte
a pallavolo,
del film.
A palla prigioniero, non mi ricordo, insomma.
Sì, parla anche della figura del pontefice, del papa.
Sì, il papa che a un certo punto dice non voglio più far papa, sì, e me vado via, vado a fare una passeggiata per Roma, certo, si gira tutti i monumenti, alla fine decide che è meglio che non far papa.
Sempre così semplificate le sue recensioni, Mr. K.
Ho capito, vabbè, però è così il film.
Sì, però potrebbe parlarne in maniera diversa. Bene, quindi questi erano i risultati del nostro sondaggio lanciato dal nostro sito cinemie.it sui migliori del 2011. Ecco, vuole concludere lei e salutare i nostri ascoltatori, Mr. K?
Sì, allora, finisce qui questo Cinemia Award 2011. Award, Questi sono stati i voti dei nostri lettori sul nostro sito.
Ecco, dica un po' qual è questo nostro sito, va.
Ma sì, fammi dire il sito, va, non lo dico mai. Allora, è www.cinemia.it.
Sì, poi?
Sì, poi su Facebook potete anche scriverci e farci tutto quello che volete.
Beh, scriveteci, diteci i vostri commenti, i vostri saluti.
Vabbè, io vi ricordo, visto che sto qua, che ogni venerdì c'è la mia rubrica che esce su Cinemio, ma anche su Facebook, che si chiama Cinema con Mr. K. Vi parlo dei film che escono la settimana, seguitemi perché sono importante, sono bravo, sono un critico, insomma, seguitemi.
Non si atteggi troppo, Mr. K.
Sì, un saluto dal vostro critico, da Mr. K, e che vi devo dire, andate avanti con questo podcast.
Va bene, andiamo avanti con il nostro podcast, grazie Mr. K. Siamo arrivati al consueto collegamento con Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao a tutti, ciao Luis.
Ecco, vogliamo parlare un po' delle uscite di questo weekend?
Beh, questo weekend escono un bel po' di film interessanti, a partire dal sequel un po' sui generis di Benvenuti al Sud che è Benvenuti al Nord, e poi uscirà L'ora nera, e un altro film italiano molto interessante, Sette opere di misericordia con Roberto Erlitka. Ma il film di cui oggi vorrei parlare è un film indipendente, distribuito sempre da distribuzione indipendente che noi stiamo seguendo già da qualche mese. Il film si chiama Sleeping Around ed è un'opera prima del regista Marco Carniti. Il film è uscito qualche anno fa e ha vinto già un bel po' di premi, ha partecipato a vari festival, ha vinto vari premi. Vede come protagonisti Anna Galiena, Dario Giardinetti, Marco Foschi e Francesca Faiella, che mi fa piacere ritrovare perché l'avevamo già vista nell'interessante Bloodline di Edo Tagliavini. Il film racconta di è uno strano affresco, è un incontro, sono incontri e scontri fra 10 personaggi che cercano di dare un significato alla loro esistenza. Sottofondo, diciamo, c'è una nuova trovata che è quella di trasformare il concetto di pubblicità. C'è infatti una straordinaria innovazione tecnologica importata direttamente dalla Cina, grazie alla quale una lente proietterà attraverso l'uso di un satellite dei marchi pubblicitari direttamente sulla luna piena. Quindi questo, diciamo, è il background. All'interno di questa storia si sviluppano le storie di questi 10 personaggi che sembrano abbiano un po' di difficoltà a esprimere le loro sessualità. Il film avrò l'occasione di vederlo in anteprima e molto probabilmente domani troverete la recensione sul blog.
Ascoltiamo quindi una piccola clip tratta dal film Sleeping Around.
Fallo ancora quando non ci sarò più. Anche quando sarò morto.
Fallo con qualcun altro.
Se non accettassi, cosa le possono fare?
Illumineranno la luna, possono fare qualunque cosa. Sono già più potenti del tè e del caffè. Arriveranno anche all'acqua.
Una vita di famiglia, sport e disciplina. E scoprire un giro. E tu? L'hai mai fatto sull'aereo?
Sull'aereo? Tesoro, io l'ho fatto sul nastro dove arrivano i bagagli.
Signorina, va bene?
I preliminari sono la metà del piacere.
Ma sti cazzi preliminari.
Il prossimo film di cui parliamo è ACAB di Stefano Sollima.
Sì, ACAB uscirà il 27 gennaio ed è un altro film italiano del regista Stefano Sollima. Nel cast troviamo un bel po' di attori, giovani attori italiani molto promettenti, molto, molto bravi, che sono Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini e Andrea Sartoretti. ACAB è l'acronimo di All Cops Are Bastards, che è un motto che è partito dal movimento skinhead inglese degli anni 70. Ha sullo sfondo i fatti di cronaca che sono accaduti tra il 2001 e il 2007, quindi il G8 di Genova, la morte di Filippo Raciti, la morte di Gabriele Sandri e quella di Giovanna Reggiani. Il film sicuramente susciterà molte polemiche, perché comunque vede la storia dal punto di vista di questi celerini che hanno un compito importante, però rischiano spesso di passare dal senso di dovere al piacere che l'autorità dà al loro compito. Quindi vedremo, sono anch'io molto curiosa di vedere questo film e magari di parlarne.
Anche per questo film ascoltiamo una piccola clip.
Ma è finito.
Ti piace la musica e le parole?
Prima di decidere chi sono gli innocenti e i colpevoli, dovrebbe almeno chiedersi come funziona il lavoro della celeria.
Ma ti potevi far sognare altro reparto?
Ah, ma è quello che paga meglio.
Non sei più un quattro di strada, lo capisci o no? Sei un celerino, porti una divisa.
Hai rotto il cazzo, hai capito? Vattene a fanculo.
Ho fatto una cazzata.
Si stanno organizzando. Si sono dati appuntamento allo stadio. Vogliono fare il morto.
Eccoli.
Ci occupiamo ora invece della nuova edizione del Bari International Film Fest. So che sei stata alla presentazione del festival.
Sì, la conferenza stampa è stata lo scorso 12 gennaio, e in occasione della quale c'erano l'assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Silvia Godelli, il nuovo presidente della Puglia Film Commission, Antonella Gaeta, il direttore di Puglia Film Commission, Silvio Maselli, e ovviamente il direttore artistico del festival, Felice Laudaddio.
E sentiamo un piccolo estratto dalla conferenza stampa, dalla voce del presidente del festival, Antonella Gaeta.
Bene, benvenuti a tutti, di nuovo il benvenuto ovviamente, cominciamo insieme questo percorso di conoscenza e avvicinamento alla terza edizione del Bifest. Come buona parte del pubblico del Bifest, ho sentito da subito familiare questo festival, la sua edizione numero 0, che si chiamava, come ricordate, per il cinema italiano. Mi sembrava già che fosse un festival edizione numero 10, e questo perché la ragione era semplice. Il Bifest aveva precisa in mente le misure della città, dei suoi luoghi, della sua gente. Intercettava immediatamente, ha avuto la capacità di intercettare immediatamente le esigenze di incontro che il pubblico aveva con gli autori, l'esigenza di vedere film, anteprime, di rivedere film che magari fugacemente erano passati in sala, le lezioni di cinema, insomma di vivere al centro del cinema completamente. Io penso che il Bifest ha avuto da subito il suo pubblico, ma anche il pubblico ha avuto da subito il suo festival del cinema.
Il festival è stato innanzitutto spostato lievemente di data, infatti fino all'anno scorso cadeva intorno alla fine di gennaio. È stato slittato di un paio di mesi, infatti si terrà dal 24 al 31 marzo, un po' per approfittare della stagione tiepida che noi in Puglia abbiamo a marzo, Un po' perché, come aveva accennato il direttore artistico Laudadio, il festival a gennaio era un po' bloccato dalla successiva uscita del Festival di Berlino, per cui molti film non potevano essere proiettati durante il Bifest perché avrebbero avuto la possibilità di essere proiettati in anteprima durante il Festival di Berlino, per cui c'è stata questa scelta di slittare, diciamo, il festival. Quest'anno l'attore a cui sarà dedicato il festival è il grande attore pugliese Carmelo Bene, attore e regista cinematografico e televisivo, che è scomparso il 16 marzo 2002.
Ecco un altro piccolo intervento del presidente del festival su Carmelo Bene.
Voglio sottolineare una cosa in particolare, cioè la celebrazione di Carmelo Bene nel momento in cui sono 10 anni dalla scomparsa di Carmelo Bene. Sembra quasi ossimorico parlare di celebrazione, di memoria di Carmelo Bene, perché come molti di noi sanno, lui ha professato piuttosto l'immemorabilità. Però la memoria è un nostro dovere, siamo qui a compierlo. E il Bifest in particolare compie questo dovere della memoria con un omaggio molto articolato, di cui vi parlerà Felice ovviamente. Nella mia vita l'esperienza della visione del cinema di Carmelo Bene è stata sorprendente, totale, perché il mio occhio non è stato più lo stesso dopo questa visione. Quello che mi ha sempre colpito di Carmelo Bene è l'assoluta velocità in cui si consuma, diciamo, la parabola della sua cinematografia. Carmelo Bene nasce e muore al cinema esattamente dal 1968 con Nostra Signora dei Turchi al 73 con Un Amleto di Mio, cioè in 5 anni vive velocemente tutto questo, e a me, se permettete l'azzardo, ha sempre ricordato un'altra parabola, che è quella dei Doors, che nello stesso periodo, 5 anni, negli stessi anni, nascono e muoiono. Insomma, Carmelo Bene come una splendente stella rock che fa il cinema, lo deframmenta con il suo furore iconoclasta e poi se ne allontana.
Una cosa sola mi preme sottolineare e che è stata appena accennata durante la conferenza stampa, perché è in via di venire, ma è stata promessa sia dal direttore che dal presidente di Apulia Film Commission, ed è che una parte del Bifest sarà dedicata a Damiano Russo, il giovane attore pugliese scomparso qualche mese fa e che noi di Cinemio abbiamo avuto la possibilità di conoscere e che io, diciamo, conoscevo personalmente e a cui volevo molto bene. Quindi sono davvero molto contenta che il Bifest ricordi questo giovane talento che ci ha lasciato prematuramente.
Allora, un saluto a te, Antonella Molinaro, e andiamo avanti con Cinevagando.
Sono qui con Stefano Simone, il primo dei registi emergenti che intervistiamo nel podcast audio di Cinevagando. Ciao Stefano.
Ciao Antonella, grazie.
Stefano l'ho intervistato già per ben 2 volte nella rubrica dei registi emergenti, perché ha girato già 2 lungometraggi. Però prima di parlare di questo, Stefano, vuoi parlarci di te?
Sì, allora, io ho 25 anni, quasi 26 ormai, il 9 febbraio, e sono nato e cresciuto a Manfredonia, dove ho frequentato il liceo socio-psicopedagogico all'Istituto Roncalli. Sin dall'età di 11-12 anni, già quando facevo le medie, ho iniziato a coltivare la passione per il cinema e soprattutto per il genere thriller horror, che poi sono i generi che ho, diciamo, che ho sperimentato di più con i miei primi cortometraggi. E già a 13 anni, nel 1999, iniziai a realizzare proprio dei cortometraggi, il primo fu Il Delitto di Classe, che era tratto da un racconto di Stefano Benni. Poi feci vari altri cortometraggi molto sperimentali, chiaramente tutti girati con i miei amici di infanzia, in un certo senso, e poi quando nel, in quinto superiore nel 2005 dovevo preparare gli esami di Stato, ho deciso di portare come, diciamo, come progetto un altro cortometraggio, quindi quello è stato forse il, diciamo, il primo lavoro un po' più professionale, se vogliamo. Dopo nel 2006 mi sono trasferito a Torino per studiare cinema all'Istituto Fellini. Da lì poi ho conseguito l'attestato di operatore della comunicazione visiva e ho cominciato proprio a girare, diciamo, dei cortometraggi con più cognizione di tecnica, e ho realizzato i vari Lo Storpio, Contratto per Vendetta e Kenneth, e anche Cappuccetto Rosso, che Cappuccetto Rosso tra l'altro è il primo cortometraggio che ho distribuito sul mercato grazie alla casa editrice Il Foglio, che l'ha legato a un libro che si intitola Racconti Sepolti. E poi dopo nel 2009 mi sono ritirato a Manfredonia per girare il mio primo film, Una vita nel mistero, che attualmente è in distribuzione in DVD distribuito da Terminal Video, che in pratica racconta la vita la vera storia di un devoto di Padre Pio a cui sono accaduti eventi diciamo miracolosi. Il film, diciamo, è stato apprezzato dalla critica e anche dal pubblico, e poi l'anno successivo, il 2011, ho realizzato il mio secondo film, che si intitola On Facebook, che attualmente ha avuto solo una sola proiezione a Calcata all'Horror Maximo, e a breve si spera uscirà in DVD. E attualmente sto scrivendo il mio terzo film, che penso di girarlo a cavallo tra aprile e maggio.
Parliamo un po' del genere che ami di più. Dai cortometraggi e dai due lungometraggi che hai girato è evidente che questo genere è un po' quello che più ti rappresenta, è il thriller, l'horror, il noir.
Sì, io diciamo che non sì, sono tre generi che mi piacciono molto. Forse se dovessi scegliere tra tutte e tre, direi che mi sento più ancorato al thriller con qualche venatura soprannaturale. Non mi reputo proprio un regista di horror inteso proprio come genere horror puro, insomma, non penso di averne fatto mai, forse a parte Cappuccetto Rosso, che mira abbastanza verso lo splatter, però tutti gli altri hanno una forte componente thriller con qualche venatura horror.
Ecco, parliamo un attimo di Una vita nel mistero. Una vita nel mistero parla appunto di questi due devoti a San Pio che si ritrovano ad assistere ad eventi miracolosi. Vuoi parlarci un po' di come si è arrivata alla genesi del film?
Allora, io conoscevo già da tantissimo tempo il signor Angelo Sormani, perché lui aveva contatti di lavoro con mio padre, per cui qualche anno fa, mi pare nel 2008 proprio, decisi appunto di realizzare un film proprio sulla sua vita, e lui è stato d'accordo dall'inizio, e da lì abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura. Diciamo che come film forse ha ben poco a che fare con i cortometraggi che avevo realizzato in precedenza, però le tematiche mistico-religiose comunque mi hanno sempre affascinato, e poi era anche un modo per sperimentare altri generi, altre soluzioni narrative, anche altri modi di girare e così via.
Ecco, parliamo anche di On Facebook. Religione per Una vita nel mistero riprende di nuovo il tema della religione anche per On Facebook, perché parli di questo giovane prete che, stanco delle cattiverie ascoltate in confessione, decide di usare i suoi studi per creare questo esercito di vendicativi cavalieri templari.
Sì, ma guarda, allora ti dico, On Facebook, come te, tanti altri critici hanno messo in evidenza che anche appunto On Facebook parla di religione. In realtà, guarda, sono sincero, non era mio obiettivo parlare assolutamente di religioso di religione in On Facebook. Se l'ho fatto è stata una cosa inconsapevole. Il mio obiettivo era denunciare, mettere in evidenza l'uso sfrenato e insulso di internet da parte delle nuove generazioni.
Senti, l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Io ho visto entrambi i tuoi lungometraggi e per entrambi c'è la musica di Luca Auriemma che è davvero d'impatto, cioè dà molto ai due film. Mi vuoi parlare della tua collaborazione con
Certo,
Luca?
Allora innanzitutto sono d'accordo con te che Luca è, diciamo, un vero valore aggiunto per i lavori che faccio. Senza di lui probabilmente i film perderebbero un buon 60% addirittura. Ho avuto il piacere di conoscere Luca tramite lo sceneggiatore di Cappuccetto Rosso e Una vita nel mistero, che si chiama Emanuele Mattana, che è un carissimo amico di Varese. Lui ci ha, diciamo, ha fatto da tramite tra me e Luca, e in pratica quando ci siamo conosciuti all'inizio, Luca mi ha fatto sentire un pezzo che aveva, diciamo, che aveva composto così a caso, sapendo appunto dell'idea di girare il cortometraggio Cappuccetto Rosso, sulla favola appunto di Cappuccetto Rosso, però al contrario, Cappuccetto Rosso è la cattiva e il lupo è il buono. E quando mi ha fatto ascoltare questo pezzo sono rimasto veramente sorpreso e subito ho deciso che lui avrebbe composto tutte le partiture, le musiche del cortometraggio, e lui ha accettato subito, è stato subito contento. Siccome il risultato finale, ripeto, è stato veramente eccellente, a detta anche di tutti in pratica, ho deciso di ricontattarlo e per Una vita nel mistero e per Facebook, e anche qui non si è tradito, ripeto, ha dato un contributo veramente notevole a tutti e due i film.
Bene, allora io prima di salutarti rimando gli ascoltatori di Cinevagando sul blog di Cinemio per cercare le tue due interviste, una su Una vita nel mistero e una su Facebook. Dopodiché ti ringrazio per l'intervista.
Grazie a te.
Ti saluto e ci risentiamo quindi per il tuo terzo lungometraggio.
Sì.
Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
Finisce qui la puntata del 19 gennaio di Cinevagando, il podcast di Cinemio.it. Vi ricordo che per tutto ciò che riguarda il cinema, recensioni, interviste, video, potete andare sul nostro sito e vi do appuntamento al 2 febbraio per la prossima puntata. Vi lascio con la frase del mese che dice: io credo moltissimo nel non far niente. Kevin Kline in Silverado. Buon cinema a tutti!